Per tanti anni mi sono chiesto anche, no, Don Francesco, che, ma perché il Signore, no, si è privato di questo strumento così forte, di questo strumento così seguito, di questa persona, insomma, che tanti ammiravano, che tanti, no, appoggiavano, no, come, come operato. Però poi ho capito, anche questo l'ho capito dopo, ho capito che il Signore non si è privato, il Signore lo ha glorificato. Il Signore lo ha glorificato, nel senso che ha dato la possibilità di portare il suo nome in tutta Italia e anche oltre. Insomma, Papa Francesco è andato in Perù e ha fatto riferimento a Don Tonino. Hanno detto che quando nominava i sacerdoti li ungeva con il crisma, con l'olio santo, li ungeva tantissimo per evitare che i soldi si fermassero le mani, perché i soldi li potessero scivolare dentro le mani. E quando si congedò dai suoi parrocchiani, gli disse: vi auguro che quando moriate senza una lira, anzi che possiate aver contratto debiti fatti per aiutare i poveri. E quando lui è morto senza una lira, è nato che non c'aveva una lira, perché è nato povero, poverissimo, in una famiglia povera. Mio padre è diventato medico trasportando bombole. Si pagava gli studi trasportando le bombole in tasca. Ci raccontavano che erano soltanto i fichi secchi, che la carne la mangiavano una volta all'anno, a Pasqua o a Natale. Quindi è nato povero ed è morto ancora più povero. Ci ha lasciato nulla tra virgolette, insomma, questa grande ricca eredità, insomma, spirituale. Però l'unica cosa che ha lasciato è stata questa casa, che non ha lasciato neanche ai miei familiari, ha lasciato alla parrocchia, ha lasciato a Don Gigi, perché diventasse un centro culturale per la pace, che accogliesse i giovani, insomma, che promuovesse la pace. Solo che poi Don Gigi ha capito l'importanza di tenere viva la memoria di Don Tonino, e l'ha ridonata a quella che è stata la fondazione Don Tonino Bello. Si è costituita partendo dai due fratelli e da alcuni amici che hanno avuto un vissuto con Don Tonino, e si è costituita questa fondazione Don Tonino Bello. Ma era una piccola casa, questa parte, no, questa area, quest'ala qua della casa, non apparteneva a mia nonna, insomma, a zio Tonino. È stata acquistata successivamente perché, conoscendo la marianologia, no, quindi l'amore per la figura della Madonna, espressa poi in uno dei libri più belli di zio Tonino, Maria Donna dei nostri giorni, hanno iniziato da diversi artisti, come vedete, a donare dei quadri gratuitamente, per non svalutare, per rivalorizzare queste opere, con un contributo della Regione Puglia abbiamo acquistato quest'area che l'abbiamo destinata al Museo di Arte, abbiamo fatto un Museo di Arte Internazionale Mariano. Ma la casa, immaginate che era quest'arco qua, erano queste due stanze praticamente, dove hanno vissuto 5 persone. Là vedrete poi il letto che c'era dentro, il letto di dove è morto il signor Molfetti, l'abbiamo voluto riportare qua perché, insomma, eravamo legati effettivamente a questa cosa, noi l'abbiamo visto morire là, in qualche modo volevamo avere anche, no, qualcosa che ci ricordasse quel momento, per quanto brutto sia stato, anche se credo che per lui credo che sia stato il giorno più bello della sua vita, perché nelle ultime due righe del suo testamento scriverà, dopo aver detto lascio questo, lascio niente, lascio le carte, lascio la macchina, la casa di rugo, lascio la casa, la parrocchia, questo era il lascio che ha fatto. Scrisse: il giorno del Signore ed è bellissimo. E ci sono state persone, sacerdoti che lo circondavano nel momento proprio del trapasso, che ci dissero che probabilmente aveva contemplato il volto di Dio qualche istante prima ancora di morire. Già avesse avuto riportò uno sguardo verso un punto, lui si era poi circondato nel momento in cui morì delle sette Madonne, le quattro della diocesi sua, quella di Santa Maria di Leuca, di Finibusterra. Quindi a un certo punto volse lo sguardo e proprio un attimo prima di espirare ebbe un sorriso compiaciuto, come il sorriso che si ha quando si vede una persona, no? Una persona cara, una persona che da tanto tempo aspetti. Quindi immagino che quel momento per lui sia stato la cosa più bella della sua vita, oltre, insomma, a quelli che sono stati poi gli impegni che ha avuto. Ripeto, i poveri sono stati il suo pallino fisso, e lo ha fatto, si spogliava di tutto. Io ricordo quando, siccome lo chiamavano il vescovo dalle mani bucate, perché non tratteneva nulla per sé, dava tutto ciò, anche la questua, Don Gigi ci racconta sempre che quando veniva qua da vescovo, no, lo faceva celebrare, diciamo, qui in cattedrale, la chiesa era ex cattedrale, non la chiamava ancora cattedrale, e portava i cosi, portava Don Gigi, gli dava questo, gli dava, no? Da portarsela qui a casa perché sapeva che comunque la utilizzava, no? per interventi nei vari settori sociali. Allora succedeva che dalla chiesa, avete visto questa la chiesa, no? 20 metri, dalla chiesa alla casa non rimanesse nulla. Cioè nel cestino della questa non rimaneva nulla, perché le persone conoscevano, Don Tonino, voglio dare Don Tonino, così, e quello dava tutto. Ma parliamo di 20 metri. Allora una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, Don Gigi disse, Don Tonino, non ti offendere se ti do un piccolo suggerimento, ma le persone se ne approfittano, che sanno come sei fatto, sanno, no, questa tua tendenza, insomma, da aiutare sempre la gente ad avere le mani, non ad avere facce di lasciti. E disse, ma molti se ne approfittano. E lui gli disse, Don Gigi, ricordati una cosa, atto che su 10 persone è meglio che 9 se ne approfittino, piuttosto che mandare l'unica persona che ha veramente bisogno. E tu che dici? Lo dici tu. Una volta successe che stavamo nel vescovato a Malfetta e gli entrarono a rubare il coso. Allora c'era la Ritmo, la macchina, dopo la 500 gli rubarono, c'era questa Ritmo e gli rubarono, mi stavano rubando lo stereo, io stavo con lui appoggiato sulla finestra che si affaccia nel lato del vescovato da parcheggiare la macchina. Quindi immaginate, di 17-18 anni, no? La foga, la voglia di fare, no? di intervenire, vado, zio, disse, ferma, dove stai andando? Ho detto, ah, stanno rubando lo stereo, stanno rubando. Disse, ma tu hai capito che quelli muoiono dei poveri per dire al mondo che sono poveri? Io 17 anni, guarda, disse, ma dici tu, probabilmente sarà così. Non era in grado di guardare, no? Come dire, la parte cattiva dell'uomo, cercava sempre di trovare la parte buona. Dopo un po' di tempo fa incidente con questa Ritmo, si salva per miracolo, si salva sfondando con i piedi di un auto posteriore, uscendo, si ribalta la macchina, si distrugge. Vabbè, mio zio Trifone, sapendo che era una persona sempre impegnata nelle varie diocesi, gli va a comprare un'altra macchina, gli compra una Tipo, altra macchina di medio segmento, insomma niente di che. Fa il precontratto con la concessionaria, e arriva a casa e dice, Don Gigi, ho comprato la macchina, solo che devi andare, devi muovere, devi guardare. Tu mi hai comprato la macchina? Come hai comprato la macchina? Ho detto, sì, una Tipo, sono andato, ho firmato il precontratto, ho dato l'anticipo, andò su tutte le furie. Ha detto, ma come? Ha detto, ma tu lo sai? Ha detto, io domani devo andare a Santa Fara, che è un paesino vicino a Bari, a parlare di povertà. Ha detto, mi posso presentare con la macchina nuova? Ha detto, vado a restituire. Insomma, dovete andare in mezzo in ginocchio al concessionario, chiedergli di avere l'anticipo, strappare il contratto. Era proprio nel DNA questo suo modo di vivere la povertà. Io ricordo che gli comprava, mi stavo dicendo, il vescovo dalle mani e dai piedi bucati, perché quando si inginocchiava all'altare per pregare, tutti vedevano che le scarpe erano bucate. Bucate perché non comprava nulla per sé, non voleva niente, non voleva. E allora che succedeva? Papà di Trifone, sapendo che in qualche modo doveva essere pure presentabile, no? Davanti alle persone, durante le manifestazioni religiose, compravano qui in un negozio che si occupa anche di articoli sacri, le scarpine da sacerdote, da vescovo, il pantalone nero, il cappotto, quello che sarà. Allora arrivava a Malfetta e diceva lui, papà, prendi questi pacchi che abbiamo comprato, contenevano scarpe, cappotti, magliette, pantaloni, e porta nella stanza di tuo zio. E io chiaramente mi caricavo questi pacchi grandi, giganti, cominciavo a salire le scale del vescovato, a metà strada mi intercettava. E dove stai andando tu? Veramente papà mi ha detto di portarti nei tuoi armadi queste cose, zio. Ho detto, no, vieni qua, vieni. E mi faceva portare tutto nella Ritmo sua. Caricavamo la Ritmo e poi c'era, io stavo là accanto a lui. Cioè, non sono aneddoti che si leggono nei libri questi, stavo là accanto a lui. Passavamo, lui serve il cappotto. Non ricordo che ieri mi diceva che sentiva freddo quando andava più avanti, lui c'ha le scarpe, sì, le scarpe, lui mi aveva detto che c'ha le scarpe, non riusciva a camminare, non riusciva a gelare i piedi perché non. Insomma, io prendevo e dovevo distribuire alla stazione, al porto, nelle strade dimenticate, Malfetta, insomma, queste sono le cose che poi vedi. Ecco anche quello che dicevo prima a te, il fatto di aver vissuto quelle cose, ma di averle capite successivamente perché le ha fatte. Cioè era così, voleva dimostrare qualcosa, era un maniera di protagonismo, no? E che viveva, che a un certo punto lui smette di scrivere, di parlare delle innovazioni, smette di scrivere proprio sul Concilio Vaticano II, ma perché? Perché lo ha dimenticato, perché non gli interessava più, no? Perché viveva per strada, perché la sua fonte di ispirazione era la strada, era proprio diventata la strada, era diventata. E là poi, no? Cominci a ricollegare quello che hai vissuto, quando rileggi che cosa lo ha formato, no? Qual è stata proprio la sua formazione, la sua fonte di ispirazione, quando rileggi quelle cose capisci perché lui quasi obbligatoriamente dovesse vivere una vita condotta in quel modo. Bene, se volete fare un giro, la notazione, casa vostra, insomma.